Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.
Eccoci in diretta dopo il Music Box, l'avete insomma saputo sicuramente dai nostri social, ve l'ho ripetuto in queste settimane perché è un appuntamento in cui io tengo particolarmente. Oggi inizia la nostra, diciamo, collaborazione con il SERD per parlare del tema delle dipendenze. Siccome è un tema che è impossibile esaurire in un intervento, grazie alla collaborazione dei medici del SERD, in particolare oggi siamo con il responsabile Gerardo Di Carlo, psichiatra, potremo fare appunto un approfondimento insomma di diversi mesi su questo tema. Ogni due settimane ci troveremo. Iniziamo oggi appunto col dottor Di Carlo, a quale do il benvenuto. Buongiorno, grazie per essere qui.
Grazie mille per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Oggi l'idea era di fare un'introduzione a questo tema, quello delle dipendenze. Innanzitutto, parlando un po', chiacchierando fuori onda, è subito emerso che si possono dividere un po' in due macro categorie le dipendenze, giusto?
Sì, diciamo tradizionalmente si pensa che le dipendenze siano dipendenze da sostanza. Un fenomeno in parte antico e in parte emergente sono le dipendenze senza sostanza o dipendenze comportamentali. Quindi ad esempio il gioco d'azzardo o comportamenti come l'assunzione di cibo, il sesso, lo shopping e anche le nuove dipendenze digitali sostanzialmente.
Quindi per distinguere, da un lato c'è una sostanza, se ho capito, insomma, una sostanza che contiene in sé dei principi che ci portano, no, naturalmente alla dipendenza. Nell'altro caso invece magari come dire, l'oggetto della nostra dipendenza non è di per sé qualcosa che dovrebbe portarla, ma scatta un meccanismo, giusto? Che è un meccanismo, mi diceva, che in realtà è insito in tutti gli esseri umani.
Assolutamente sì, anche dei comportamenti fisiologici come quello della ricerca del piacere tramite il sesso, dell'alimentazione, possono diventare dipendenze. Il punto è che in entrambi i casi, sia per le sostanze che per i comportamenti, il meccanismo che instaura l'abuso e poi successivamente la dipendenza è lo stesso. E attiene a una serie di centri di ricompensa, noi li chiamiamo centri di ricompensa, centri del piacere del cervello, che sono la base del cervello e sono filogeneticamente molto antichi, quindi sostanzialmente sono l'evoluzione ci ha dotato di questi centri perché ci avrebbero consentito di ricercare le cose migliori e di evitare le cose che ci facevano stare male.
Sì, e che poi uno dice, beh, ma cosa c'è di male ad andare verso il piacere, no? La vita è già piena di tante cose che ci fanno soffrire, siamo destinati, no, a essere...
Siamo nati per soffrire.
Siamo nati per morire, per soffrire, eccetera. Però è vero, insomma, viviamo tutti delle condizioni comunque sì, di disagio, no? Certo. Fisiologicamente. Quindi uno dice, beh, ma il piacere è quel momento in cui invece riesco a dare un po' un senso a tutto il resto.
Vero, vero.
Quindi qui la trappola, tra virgolette, no? Dov'è che c'è il confine tra un piacere, diciamo, sano e un piacere che può diventare una compulsione, può diventare una dipendenza?
Allora, in realtà il piacere è un fenomeno un po' ambiguo, nel senso che è ovvio che l'essere umano ricerca l'assenza di dolore e cerca il piacere, no? E questo è, tutti i mammiferi lo fanno, quindi è assolutamente normale, fisiologico. Il punto è che il piacere è, mi piace citare una frase che mi ha sempre colpito molto, che nel piacere, la frase di un grande psichiatra diceva che nel godimento si comincia con il solletico e si finisce arsi vivi con la benzina. Voleva dire, e in maniera molto forte, che all'inizio cominci con una cosa che è piacevole, simpatica, e pian piano questa cosa ti prende talmente tanto, superi il limite. Il limite è, secondo me, il limite tra di potenza tra il soggetto e l'oggetto. Il soggetto è colui che può scegliere se apprendere l'oggetto, che può essere anche un comportamento. Se questa, diciamo, se l'oggetto diventa il padrone del soggetto, siamo nell'ambito della dipendenza.
Però ci sono, adesso vado un po' su un aspetto più provocatorio, secondo me delle dipendenze che sono un po' sdoganate, no? Che sono, tra virgolette, meno riconosciute come tali e più concesse. Esempio, se io vedo un amico che inizia un po' troppo nella quotidianità a bere, mi si drizzano subito le antenne e dico, aspetta un attimo, cosa stai facendo? Perché l'alcol, abbiamo imparato, forse è una delle più antiche, mi diceva, no?
Assolutamente.
Abbiamo imparato a riconoscerlo subito come qualcosa che ci deve fare scattare dei campanelli d'allarme. Se un amico amico invece inizia, diciamo, a lavorare un po' troppo, inizia a mettere tutta la sua energia sul lavoro, dice beh, uno che si fa un mazzo così, bravo. E poi anche lì però in realtà si può arrivare in quello che viene chiamato essere dei workaholic per esempio,
workaholic,
per dire.
Sì.
Cambia anche un po', no? Cioè, ci sono dipendenze più condannate di altre?
Sì, c'è una questione anche di stigma rispetto alle dipendenze. Ovviamente le dipendenze classiche da sostanze vengono, sono quelle più stigmatizzate in assoluto, no? Cocaina, eroina, sì. A parte alcuni come dire, ambiti culturali o ambiti sottogruppi sociologici, però altre invece non vengono immediatamente riconosciute. Lei citava i workaholic, quindi i dipendenti da lavoro, sono coloro che vivono per il lavoro, e anche qui il problema è sempre è un problema di sproporzione, no? Perché il lavoro è importante per tutti noi, passiamo la maggior parte della nostra vita al lavoro naturalmente, ma se il lavoro diventa la sola motivazione di gratifica, la sola ragione di esistere, chiaramente siamo in un ambito problematico, sì. Perché poi sacrifico la famiglia, gli affetti e così via, è più difficile vederle, anche perché sono performanti,
sì.
No?
Sì, sì.
Non immaginiamo l'ubriacone piuttosto, sì. Che la persona che si inietta eroina, quanto piuttosto la persona che è super performante al lavoro e quindi in realtà funziona, no? Sì. Nell'ambito della società capitalistica è perfetto.
Abbiamo questi tycoon, questi,
esatto.
Miti. Elon Musk lavora 26 ore al giorno,
sì.
No?
Elon Musk si droga, però
infatti, sì, sì. L'ha proprio detto, cioè, di recente,
l'ha detto esplicitamente,
l'ha ammesso, sì, di fare uso di chetamina sotto prescrizione medica. Io vorrei capire qual è la prescrizione intanto, perché questo è molto interessante.
Esiste la chetamina, la esketamina ad uso medico, ed
perfetto.
È per la depressione resistente,
okay.
In realtà non so se Musk la usi per questo dovremmo chiedere a lui.
Gli investitori sono più che preoccupati, leggevo, da questa vicenda qua. Poi lei citava il sesso, per esempio il sesso è un'altra cosa dove io parlo soprattutto dalla posizione, diciamo, di essere umano di genere maschile,
certo.
Tra virgolette, più ne fai meglio è, questa è un po' l'idea, no? Dall'adolescenza in poi, insomma, se tu hai un amico a cui va molto bene da quel punto di vista lì, è difficile che ti venga il campanello d'allarme e inizi a guardarlo come guardi uno che magari alza il gomito oppure fa uso,
certo.
Di sostanze, quindi anche quella può essere, invece, mi diceva, un terreno scivoloso.
Assolutamente. Allora è chiaro che c'è una, diciamo, l'istinto sessuale è un istinto di conservazione della specie, quindi totalmente fisiologico. Ovviamente anche la pressione, diciamo così, evolutiva è quello di farne il più possibile, naturalmente,
sì.
Perché dovremmo aumentare la nostra specie, speriamo non ulteriormente, visto che siamo veramente in grande sovrappopolazione. Comunque
ci capiamo,
il discorso
capiamo.
Tenendo presente che dal punto di vista umano, ovviamente c'è anche un aspetto di comunicativo, non c'è soltanto quello della procreazione, comunicativo, di gioco, di risoluzione di conflitti, insomma il sesso serve a tante cose. Quando è che si travalica? Quando la ricerca del sesso diventa né più né meno di quello di una sostanza, quindi io senza quello sto male, quindi mi sento mancare in qualche modo, sto veramente male psicologicamente, mi sento depresso, ansioso, non riesco a far altro che pensare questo, antepongo la ricerca del sesso a qualunque altra cosa, e a quel punto l'antepongo anche a situazioni che mi mettono in pericolo o comunque che ledono la mia dignità di essere umano,
sì.
Sia se sono uomo che se sono donna.
Io in questi giorni, insomma, un po' tutti stanno parlando della nota pornostar Rocco Siffredi, no? Perché è uscita la serie, mi pare il film, non mi ricordo, insomma, su, sì. Netflix. Lui ha raccontato più volte di avere un problema da questo punto di vista, che uno può quasi metterla giù in maniera scherzosa, dire beh, ma tu sei Rocco Siffredi. Lui, vi giuro, se guardate le interviste, quando ha raccontato di aver provato a smettere col suo lavoro, dice: io non ce la facevo, ero talmente forse abituato,
sì.
Quello forse è un caso dove uno ha incanalato la dipendenza in una professione, forse,
sì,
no?
Sì, sì. E nel caso di Siffredi poi lui lo racconta anche con grande pathos, anche spesso piangendo, insomma, perché raccontava che ecco, a proposito della dignità, lui si trovava a fare sesso con chiunque,
sì.
Pur di fare sesso, pur di avere rapporti sessuali, quindi che fosse una donna, un transessuale, un uomo, senza fare alcuna distinzione. Ecco, questo è una vera dipendenza, non c'è la scelta, non c'è davvero la scelta, o comunque il posponimento della gratificazione, no? Che può essere ok, va bene, certo, mi va di fare sesso, non riesco a farlo adesso, non vado a in qualche modo a prostituirmi pur di averlo.
Sì, sì, sì,
ecco.
Certo. C'è un bel film, se siete appassionati, che si chiama Shame di Steve McQueen. Il dottor Di Carlo l'avrà visto, insomma,
sì, sì, visto, visto,
che parla un po' di questo. Mattia dice bellissima puntata, cioè, insomma, siamo contenti se il tema vi interessa. Io vi invito a partecipare, a raccontarci magari se riconoscete in voi, dicevo prima, un terreno un po' più sdrucciolevole rispetto ad altri, no? Un terreno, un aspetto della vostra personalità che dovete un attimino tenere a freno, perché vi rendete conto che se non lo fate rischiate di andare un po' in quella direzione. Non c'è nulla di male, il dottor Di Carlo ci diceva, riguarda tutti gli esseri umani,
assolutamente, ubiquitaria.
Ecco, forse è anche bene essere consapevoli, cioè avere, dire guarda, io su quella roba lì devo starci attento, perché
sì,
so che
sì, sì. Anche perché se io sono consapevole dei miei punti deboli, io posso proteggermi in qualche modo.
Siamo in compagnia del responsabile del SERD, psichiatra Gerardo Di Carlo, per inaugurare questa rubrica legata al tema delle dipendenze. Fuori onda parlavamo di un argomento che a me sta molto a cuore, ne parliamo spesso anche qui, la presenza di comportamenti che possono essere bere il whisky, fumarsi le sigarette, fare uso di farmaci, droghe, eccetera, nei film e nei telefilm. È un argomento delicato, secondo me è molto parente di tutto quell'altro faldone legato al politicamente corretto, sul razzismo, certo, l'omofobia, fobie, eccetera. E alla fine la vera domanda è, ma insomma, il cinema cosa deve fare? Deve raccontare la realtà? Cioè, tu ambienti un film nell'Alabama razzista della segregazione razziale, che quelli dicano negro è normale, secondo me, non è una cosa strana, oppure devi educare il pubblico, quindi devi rimuovere tutte quelle cose che possono generare un'emulazione tossica, tipo fumare, tipo bere, tipo usare parole sbagliate, eccetera, eccetera. Metto un po' tutto insieme, ma stiamo sulle dipendenze.
Io sono sempre stato molto sospettoso dei bavagli o delle limitazioni poste alla creazione artistica. Ci sono delle se io faccio, si citava la serie sui razzisti dell'Alabama, se è fatta bene la serie sui razzisti dell'Alabama, a me non verrà mai voglia di dire negro, sì, a un uomo di colore, ovviamente, sì, perché se sarà una raffigurazione adeguata. Se io vedo la raffigurazione di un alcolista o di un tossicodipendente nella sua nuda e cruda verità, o di un giocatore d'azzardo ridotto sul lastrico, sta a me avere gli strumenti critici ed essere educato, ovviamente non solo a me ma a chi mi educa, avere gli strumenti critici per collocare il racconto che sto leggendo. D'altronde, se dovessimo depurare, citava il Politically Correct, no? Ci sono dei libri di Dickens che vengono proibiti, certo, in America, perché ci sono delle situazioni, lavoro minorile, così, ma Dickens raccontava quello che vedeva nell'Ottocento, quindi è così.
Sì, sì, è incredibile. Poi secondo me il rischio è di creare dei prodotti che siano ipocriti, cioè citavamo Trainspotting fuori onda, no? Noto film degli anni 90 che sul tema della droga io non so che effetto ha avuto, se ha generato emulazione oppure no, però io una cosa che ho apprezzato di quel film è che ti raccontava anche la parte tra virgolette bella dal punto di vista del tossicodipendente, no? E ti faceva vedere, ragazzi, è troppo bello, è meglio di un orgasmo, è stupendo. Invece gli altri film che abbiamo visto per anni era un po' quello sketch famoso di Guzzanti, droga brutta, non so se non l'hai visto, adesso magari lo recuperiamo, tipo droga brutta, quello era il messaggio, un po', come dire, limitante, certo, forse, no? Anche trattare l'audience come fossero così degli esseri che non in grado di capire la complessità, certo, mi sembra sbagliato.
Assolutamente sì, è moralistico in qualche modo, no? All'atteggiamento dell'insegnante però con questo moraleggiante, ecco, sì, sì, quindi un falso insegnante, ovviamente. E il discorso è che lo accennavamo all'inizio nel precedente intervento, è che il piacere è fondamentale. Nessuna dipendenza esisterebbe se non ci fosse del piacere alla base, ovviamente. Il piacere iniziale però si trasforma in schiavitù, si trasforma in conseguenze, si trasforma in conseguenze, diciamo, dalle conseguenze fisiche, alle conseguenze sociali, alle conseguenze legali, però il piacere iniziale c'è e non si può far finta che non esista. Se non ci fosse, nessuno si drogherebbe, nessuno utilizzerebbe sostanze, nessuno berrebbe, nessuno giocherebbe d'azzardo, sì, nessuno farebbe l'amore.
Io pensavo, quando avevo 12-13 anni, facevo le scuole medie, avevamo questi incontri in classe, no, educativi, dove un dottore veniva a spiegarci cosa c'era di male nel fumo, nell'alcol, eccetera, e io mi ricordo che il messaggio che mi era passato in testa, al me dodicenne era: questi sono proprio scemi. Cioè io pensavo, ma questi fumano che sono deficienti, dai, ma non ha senso fumare, perché non mi era mai stata spiegata la parte che attira, no? E invece secondo me è utile. Lo sketch di Guzzanti l'ho trovato, era
poi
questo
va male. Allora noi vogliamo dire una cosa contro, allora io direi droga,
ecco, no, droga, io direi droga, no,
no,
droga, no, no.
Ecco, droga,
droga, no,
no, droga, no. Questo era il messaggio, l'unica cosa che riuscivo a dire era questa,
diciamo. Questo è il caso Scafroglia, secondo
sì,
me,
esatto,
dai, questo è Guzzanti, un genio.
Qualche messaggio intanto,
ci semplificherebbe molto la vita con droga, no,
sì,
basta,
infatti, facciamo prima, no, anche fare le campagne,
esatto,
pubblicitarie, cosa ci vuole, se è droga,
certo,
brutta, abbiamo risolto, insomma. Un ascoltatore anonimo dice: io sono dipendente affettivo. Questo è un altro tema interessante. Ho il terrore di rimanere senza un affetto, cosa che in passato mi ha fatto adeguare alle peggio cose. Ecco, questo è anche un tema. Noi abbiamo parlato del sesso, ma anche essere dipendenti da una persona, da un affetto, ma in generale, insomma, il terrore di restare soli può essere drammatico, no?
Sì,
essere...
assolutamente. Addirittura esiste una diagnosi per questo genere di disturbo, che è il disturbo dipendente di personalità, che è, in cui la dipendenza è tutta affettiva, e quindi è la ricerca continua di una sostegno, gratificazione da parte di una persona, anche anteponendo il piacere dell'altra persona al proprio, quindi una sorta di sottomissione affettiva, e i tentativi sono di evitare un abbandono reale o presunto, insomma, quindi è davvero impattante nella vita, anche in relazioni che poi spesso rischiano di diventare tossiche se incontri la persona sbagliata o se cerchi la persona sbagliata.
Sono anziana e piena di dolori, non posso prendere antinfiammatori per colpa di certi medicinali che assumo, sono stata inviata in terapia del dolore e mi è stato consigliato di prendere degli oppioidi che io ho evitato perché sopra c'è scritto che possono dare assuefazione. Esagero?
Allora, non conoscendo il caso, è difficile rispondere alla signora. Allora, sicuramente gli oppiacei, gli oppioidi in generale, possono dare dipendenza, e se assunti con una certa costanza. A volte però sono necessari, sono una classe di farmaci che arrivano quando gli altri hanno fallito. Su certi dolori purtroppo vanno utilizzati, ovviamente sotto stretto controllo medico, e magari provando ogni tanto a fare dei cicli in qualche modo, no? Evitando di tenerli per sempre, anche perché poi c'è il fenomeno della tolleranza, quindi devo aumentare le dosi, e se li tolgo sto male.
Quindi anche il farmaco che è chiaramente un mezzo utile, cioè
assolutamente,
ovviamente. Beh, sempre con prescrizione, sempre con...
L'eroina, non so se tutti lo sappiano, però questa è una cosa, l'eroina è stata sintetizzata dalla Bayer, che è la casa farmaceutica che ha inventato l'aspirina, sì. Voglio dire, è nato come un farmaco, quindi
sì. Poi oggi l'impressione, mi corregga se sbaglio, dottor Di Carlo, è che ci sia una sorta di ricerca proprio da questo punto di vista, ovviamente non nelle case farmaceutiche, ma non voglio neanche pensare dove. E io ogni giorno apro i giornali e leggo nomi, il fentanyl, queste
sì,
cose, che mi viene a dire, ma si mettono lì e le studiano a questo punto? Siamo arrivati a questo punto qua, cioè l'assurdità è questa, che insomma noi nasciamo con questa predisposizione, lei mi raccontava molto bene, sono anche ragioni evolutive, dopodiché da un certo punto in poi l'uomo si è messo proprio un po' a crearsele queste cose, giusto?
Assolutamente sì, nel senso che, come dicevo, la naturale, naturale ed evolutiva tendenza a ricercare il piacere, e quindi i circuiti della ricompensa del piacere sono antichissimi e li condividiamo con la maggior parte dei vertebrati, ma soprattutto dei mammiferi evoluti. Ovviamente l'uomo ha fatto saltare il banco, perché pur avendo un cervello che è poco dissimile dai suoi antenati e da molti altri animali, ha creato delle sostanze che sono capaci di generare dipendenze e di creare danni fortissimi. E poi mi vale la pena di dire che il discorso farmaci, ci sono farmaci che poi vengono utilizzati impropriamente o vengono presi perché in generale sballo, piuttosto che, e questo è un fenomeno molto diffuso anche tra i ragazzi. Ad ogni modo, il discorso è che l'uomo ha fatto saltare il banco del piacere, creando dei piaceri sempre più potenti, e questo è pericoloso, naturalmente.
Adesso io temo che tra poco dovremmo lasciare lasciarla andare perché mi sta piacendo molto la conversazione. Mi dica lei, insomma, il tempo.
No, continuiamo.
Il tempo che ci rimane. Perché poi volevo anche arrivare a dare un messaggio agli ascoltatori che può essere utile, no? Voi siete rappresentate il servizio per le dipendenze, il SERD, la struttura, insomma, pubblica che fa capo l'azienda USL Valle d'Aosta, che si occupa di prevenzione, cura e tutto quello che riguarda il trattamento di queste cose. Secondo me ci sono anche delle situazioni in cui uno non si rende conto di essere dipendente, no? Quindi forse può anche essere utile, tra poco, ora ci sono le notizie, dare un po' delle istruzioni per capire quando è il momento di rivolgersi al SERD, o anche di capire di avere di fianco a sé una persona che ne ha bisogno per indirizzarlo, no? Ci sono dei paletti.
È corretto, nel senso, la stragrande maggioranza delle persone con una dipendenza, almeno in una fase iniziale, non riconoscono di averla, qualunque dipendenza essa sia, perché pensano sempre di poter smettere quando vogliono, no? Sì. Citando il famoso film Smetto, certo, quando voglio, insomma, di poter smettere quando voglio. Lì, in quel caso, secondo me, al di là del campanello di allarme, che può essere un comportamento oramai anomalo, oppure delle conseguenze che so io, legali o fisiche, a volte anche quello ti dà un'improvvisa sferzata, mi sento male, rischio l'overdose piuttosto che ho un infarto, piuttosto che la polizia mi fa una perquisizione per, sì. Insomma, un altro aspetto che secondo me è importante sono le persone a te vicine, le persone che ti vogliono bene e a cui tu vuoi bene, quando fidarsi di loro, perché sono loro anche un po' lo specchio di come siamo, no? E dei cambiamenti che viviamo. Quindi se una persona a cui voglio bene, che so io, mia madre, mia moglie, mia sorella, mi dicono, un amico, un grande amico, insomma, si preoccupa per me, mi vede diverso in qualche modo, si avvicina a me cercando di aiutarmi, e quello secondo me è importante. E tenendo presente il SERD, allora il SERD voi lo dovete immaginare come un posto in cui potete venire in qualunque momento, qualcuno sicuramente vi darà ascolto e in qualche modo si saprà indirizzare, e quindi il concetto è che siamo un servizio aperto a tutti, non c'è assolutamente nulla da pagare, non c'è ticket, non c'è niente, tutto gratuito, ci sono tanti professionisti che lavorano nel SERD che fanno tante cose, ci sono medici, infermieri, educatori, psicologi, assistenti sociali, e ciascuno di loro potrà aiutarvi in qualche modo, se non altro anche soltanto ascoltandovi.
Grazie. Questo è Asher, esatto. Il dottor Di Carlo ha un ottimo orecchio anche musicale, devo dire. Aveva riconosciuto anche la colonna sonora del Batman di Nolan prima, piccola rivelazione così fuori onda. Siamo con il dottor Di Carlo, che è appunto psichiatra, responsabile del SERD, servizio dipendenze. Insomma, avete capito, è davvero un orecchio in ascolto il SERD, è totalmente gratuito, dove se si ha anche solo il sospetto uno può rivolgersi, insomma, può andare, certo, può andare a cercare delle parole che, come vedete oggi, possono essere molto molto utili. Fuori onda parlavamo anche di una distinzione che non so quanto sottile possa essere, secondo me la sentiamo, no? Noi internamente quando esiste questa differenza, la differenza tra la passione e la dipendenza.
Sì.
Io attribuisco la passione a una pulsione in qualche modo sana, la dipendenza no, però ecco, dov'è il confine? Come,
allora,
si fa?
Il confine è uno e uno solo, cioè ce ne sono tanti, però per fare diciamo un po' chiarezza, allora, la passione è qualcosa che in qualche modo mi porta avanti nella vita, mi spinge, mi rende progettuale, mi fa costruire qualcosa. Io, che ne so, ho la passione della lettura, no? La lettura mi porta avanti, leggo questo libro, poi me ne viene in mente un altro. Ho la passione della musica, mi piace suonare, mi porto avanti in qualche modo, progetto e costruisco e cresco contestualmente. Nessuna dipendenza, se ci fate caso, vi porterà da nessuna parte, anzi è involutiva, non c'è nessun progetto. La dipendenza è il godimento del momento e la ripetizione di quel godimento successivo dovuto alla carenza del godimento stesso, quindi non c'è costruzione, non c'è futuro, è nell'oggi. Invece nella passione sì, e poi soprattutto una passione, mettiamo che io abbia la passione del modellismo, parlavamo del...
Sì.
Se io ho la passione del modellismo e quel giorno non posso, e a me piace tornare a casa e costruire il mio F14, ma quel giorno non riesco a farlo, va bene, non lo farò, lo farò il giorno dopo. Se invece io sono abituato a bere a una certa ora o a usare sostanze, quella roba lì me la devo procurare immediatamente a qualunque costo. Quello si chiama craving, quello è il desiderio compulsivo del godimento, ecco.
Io sto pensando però a un elemento verso cui indirizzare le proprie pulsioni che non riesco a capire se è una passione o una dipendenza: il denaro. Perché allora il denaro è una cosa che, per come è impostata la nostra società, ti fa andare avanti, quindi certo. Uno potrebbe dire, però anche quello può diventare forse, no? Io vedo per esempio i brividi che mi vengono di più in questo momento sono quando sento certe canzoni trap, rap, un po' tutto l'immaginario insomma legato a questa musica molto ascoltata dai ragazzi giovani. A me sembra che l'unica cosa importante alla fine sia quella in queste canzoni qua, cioè i soldi, il potere, i soldi, eccetera. Può essere anche quello una cosa un po', una zona grigia, diciamo?
Sì, beh, io posso citare due cose che mi hanno colpito, nel senso che il denaro ovviamente è un mezzo, non è un fine, no? Ma dico un'ovvietà,
sì, cioè,
è un mezzo. Ovviamente se io ho una carenza di denaro, se io sono ai limiti della povertà, per me il denaro è fondamentale, ovviamente. Se io sto sufficientemente bene, dipende da quanto io mi accontenti di quel sufficientemente bene. E quindi la ricerca di un di più, no? Che viene anche, ci viene inoculato con i modelli di ricchezza, bellezza, fama e così via. Comunque, i due esperimenti, diciamo, le due cose che mi sono successe, che mi hanno colpito: una è durante la conduzione di un gruppo si parlava del fatto che alcuni dei partecipanti dicevano che denaro non è mai abbastanza. E io ho pensato, ma perché dite così? Cioè, ho chiesto proprio, perché dite così? Perché non è mai abbastanza? Perché il denaro, quando lo fai... E poi è emerso che in realtà il denaro non è mai abbastanza, o se hai un bisogno, oppure se lo fai in maniera impropria. Okay. Lì non è mai abbastanza.
Okay.
La seconda cosa è stata, una volta un ragazzo mi aveva raccontato che lui voleva diventare ricco, ma come tantissimi altri ragazzi mi dicono voglio diventare ricco. Probabilmente anch'io quando ero ragazzo mi sarebbe piaciuto diventare ricco, però io gli ho chiesto, bene, sì, ok, schiocchi le dita, sei ricco, che cosa fai? Silenzio. Silenzio. E quindi anche questo, cioè bisogna essere, e qui cito sempre lo stesso psichiatra di prima, all'altezza del proprio desiderio.
Sì, certo. Beh, stupenda questa frase. C'è un punto di caduta, secondo me interessante, del processo che porta alla consapevolezza e allo sviluppo di una dipendenza, di cui parlavamo col dottor Di Carlo fuori onda, che è quello che si chiama anche, credo, in gergo, insomma, tecnico, mi corregga se sbaglio, la perdita di controllo, no? C'è un momento in cui si travalica quel confine lì, ed è decisivo.
Assolutamente. La perdita di controllo è la perdita di controllo sulla ricerca della sostanza, innanzitutto sull'uso della sostanza. Io dico sostanza, ma immaginate anche il comportamento, ok? Io perdo il controllo sulla quantità, uno, e perdo il controllo rispetto al desiderio di riavere la sostanza o il comportamento. Quindi a quel punto faccio di tutto per riaverlo, perché la sensazione di non averlo, quindi l'astinenza, è talmente spiacevole che devo per forza riportarmi in uno stato di, perlomeno, di assenza di dolore. Quindi in quel caso il godimento è ritornare a un'assenza di dolore. Quindi cioè, è proprio tormentosa come ricerca, ma compulsiva, mi fa fare cose anche folli.
Sì.
Folli nel senso controproducenti per me.
Viene in mente il mal di denti, non so come metafora. Io mi ricordo una notte, una delle poche notti insonni che ho passato è stata una volta che avevo un dolore atroce al dente. In quel caso lì, senza assumere un anestetico, veramente non potevo sopravvivere, perché non dormivo, stavo male, eccetera. Quando forse una passione diventa questa roba qui, ecco, è il momento di, insomma, di preoccuparsi, forse.
Sì,
no?
Quando la passione, io credo che il vero problema sia sempre l'equilibrio, in qualche modo, la proporzione. Ovvio che se io ho una passione, per me la passione è vivificante, qualunque essa sia, anche uno sport o il teatro, il cinema, la musica, quello che è, è vivificante. C'è una proporzione tra la mia vita lavorativa, la mia vita affettiva, la mia vita amicale e la mia passione. Se la passione comincia a debordare e invade altri ambiti, e soprattutto mi fa sacrificare altri ambiti, la passione si sta fagocitando la mia vita, ovviamente, e forse in quel caso non parlo parleremmo più tanto di passione.
Insomma, avete capito, il SERD è a vostra disposizione, è molto semplice mettersi in contatto con loro. E questo era il primo appuntamento di una serie che avrà la sua seconda, diciamo, puntata l'11 aprile. Andiamo sull'alcol, andiamo sulla più antica, forse siamo una delle più antiche, dicevamo appunto, di dipendenze, con uno psichiatra, Alfredo Ronzio, giusto? Sì. Sarà lui, insomma. Quindi l'appuntamento lo diamo per chi ci ascolta in diretta all'11 aprile, per chi ci ascolta nel podcast, scorrete, insomma, trovate tutto quando viene pubblicato il tutto appunto nel
nostro
spazio.
Grazie di aver messo Batman in chiusura.
Esatto, sì, non casualmente, per omaggiare la sua cinefilia, ecco, diciamo così. Sì. Grazie allora al professore, allo psichiatra Gerardo Di Carlo, responsabile SERD, per essere stato con noi. Ovviamente, insomma, in bocca al lupo per il vostro lavoro importantissimo.
Io ringrazio voi per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.